Uomini e profeti o economia. Meditazioni sul capitalismo e il sacro con Luigino Bruni.
Buongiorno e buona domenica. Sono Luigino Bruni e vi accompagnerò in questi quattro incontri che abbiamo voluto intitolare O economia, sul capitalismo e il sacro. È sempre esistito un profondo intreccio tra economia e religione, tra mercato e spirito, ed esiste ancora. O economia è una parola greca che indicava quella sfera della vita sociale che oggi corrisponderebbe all'economia aziendale, l'economia della casa, però con o economia si intendono in realtà molte altre cose. Si intende l'economia di un paese oggi e, come vedremo, anche l'economia della salvezza, l'economia nel cristianesimo. Quindi con questa parola noi diremo molte cose insieme. Parleremo anche di sacro, parleremo anche di religione e soprattutto di come questi ambiti, questi territori si incrociano e si incontrano. Lo faremo soffermandoci su alcuni temi, in compagnia di autori che ieri e oggi stanno esplorando dimensioni importanti delle tracce del sacro nel capitalismo contemporaneo. Un tema per qualcuno magari un po' bizzarro, perché quando pensiamo alle imprese, alle banche, magari non ci viene in mente immediatamente il sacro o la religione. In realtà vedremo che dovremmo farlo, dovremmo studiare più antropologia per capire il capitalismo di oggi, che è più simile ad un fenomeno religioso di quanto non sia simile a un fenomeno tutto tecnico o pragmatico. Se guardiamo le civiltà, ci accorgiamo che è sempre esistito un rapporto tra economia e religione. L'economia e la religione si sono incontrate, scontrate, ma sono state in contatto per molti secoli, per millenni, ed esiste ancora. Noi cercheremo di guardare alcune di queste dimensioni, soprattutto in Occidente, in Europa. Sarebbe interessante guardare che cosa è accaduto, accade in Asia, in Giappone, l'etica samurai, l'etica di Confucio, pensare a quanto sacro c'è nel capitalismo coreano, in quello cinese. Ma intanto guarderemo l'Europa e guarderemo soprattutto gli spiriti del nord Europa più legati al mondo protestante e il capitalismo del sud Europa legato al cattolicesimo e alla visione comunitaria. Guarderemo gli spiriti, ma gli spiriti non sono visibili, gli spiriti non si vedono, una caratteristica fondamentale in tutte le civiltà, e quindi dovremo guardare le tracce di questi spiriti e capiremo perché gli economisti non vedono gli spiriti. In realtà questo è un problema, perché oggi l'economista dovrebbe, potrebbe avere una formazione più umanistica per comprendere ciò che sta accadendo nel mondo. Dovremmo formare i giovani economisti più alle scienze umane e meno magari alle tecniche, ma questo è un tema più ampio che ogni tanto incroceremo in queste puntate. Partiamo subito da una tesi che può apparire controversa e che certamente è uno dei grandi argomenti di questi incontri. L'homo economicus, cioè lo sguardo sul mondo e sui rapporti umani tipico dell'economia, l'homo economicus è molto più antico della scienza economica. E se nella modernità questo sguardo dell'economia sul mondo sta diventando uno sguardo universale, è perché la logica dell'homo economicus era molto più antica della scienza economica, era molto radicata. Infatti, ben prima dell'economia, è stata la religione a inventare l'homo economicus. In particolare, l'idea di sacrificio, la logica sacrificale, che è alla base di molte esperienze religiose, nella sua essenza, il sacrificio non è altro che una moneta, una forma di scambio commerciale che gli uomini hanno applicato al loro rapporto con la divinità. Quindi il primo commerciante è stato l'uomo primitivo e il primo creditore è stato Dio. Se non partiamo da questo dato arcaico, non capiamo né il capitalismo né l'Europa. Poi da qualche decennio si sta sviluppando la cosiddetta teologia economica sulla scia della teologia politica di Smith ed altri, che sta conquistando un interesse crescente Anch'io mi occupo di queste cose da qualche anno. Dopo Foucault e soprattutto dopo Giorgio Agamben, un filosofo italiano che tanto ha rilanciato questi temi dell'archeologia dei concetti economici dentro la teologia, dopo appunto Agamben, oggi si moltiplicano studi che vanno ad indagare le radici teologiche dell'economia e, anche se ancora meno, le radici economiche della teologia, cioè come la teologia ha usato anche categorie economiche, non nella sua fase iniziale. Quindi si va a studiare l'origine della parola prezzo, debito, credito, credere, fede, mercato. E per far questo si capisce che l'origine di queste parole ha molto a che fare con la teologia, con il pensiero sacro. Io sono un economista e non sono mai stati molti gli economisti interessati alla religione, né tantomeno alla teologia. Pochi, pochissimi. Nel 1930 un economista torinese, Emanuele Sella, della nota famiglia di banchieri, allievo di Luigi Einaudi, altro importante economista italiano, poi capo dello Stato anche, scrisse un libro per tentare un dialogo tra economia e teologia, addirittura fra economia e Trinità, la dottrina dei tre principi si chiamava, dove così spiegava la scarsa presenza di economisti che si occupano di teologia e di teologi che si occupano di economia. Lui diceva: perché questo dialogo è ancora così povero? Perché la cultura teologica degli economisti è nulla, diceva, e la cultura economica dei teologi è scarsa. Una tesi che oggi è ancora più attuale. C'è poco dialogo tra teologia ed economia perché la formazione degli economisti è sempre più distante dalle scienze umane e la formazione dei teologi non è particolarmente interessata alle faccende economiche. E questo, secondo me, è un problema, perché ci sarebbe molto da indagare, molto da dialogare su un terreno comune. Se guardiamo indietro, ci accorgiamo che le riflessioni sull'economia sono davvero molto molto antiche e non sono nate da commercianti o banchieri, ma sono nate dentro il mondo sacro. Sono nate nel Medio Oriente, nei grandi miti sumeri, babilonesi, poi biblici. Se pensiamo a Gilgamesh, questo grande poema sumero, troviamo tante riflessioni economiche. Troviamo dentro categorie dell'economia del tempo, perché l'economia non è altro che la vita. La Bibbia, i Vangeli, San Paolo possono anche essere letti dalla prospettiva economica, perché è presente a tutti i livelli. Il lessico economico si incastonò dentro il messaggio biblico e poi cristiano. Basta pensare all'alleanza, questa categoria fondamentale dell'Antico Testamento. Beh, l'alleanza fu presa come paradigma dai trattati commerciali, dai contratti economici del tempo. E se guardiamo poi il Vangelo è pieno di economia, non c'è ambito della vita sociale più usato dell'economia nei Vangeli. Si parla quasi solo di economia, di monete, di talenti, dracme, commercianti, mercanti, scambi, dal punto che la teologia usò categorie economiche per formulare i suoi primi concetti, il prezzo della salvezza, Gesù che ha pagato per noi. E l'intera Bibbia è un luogo dove l'economia è presentissima. E al tempo stesso, come vedremo, anche il pensiero economico per formulare i primi concetti nel 700 e nell'800 utilizzerà categorie teologiche. San Paolo, poi, i padri della Chiesa presero la parola greca o economia per cercare di descrivere e un po' spiegare le verità più innovative e problematiche anche del cristianesimo, ad esempio l'incarnazione del Verbo e la Trinità. Si parlò di Trinità economica per distinguere dalla Trinità immanente, e fu un'operazione decisiva per la teologia cattolica, e teologia cristiana e poi cattolica. Più tardi i monaci, francescani, domenicani, scrissero dei veri trattati di economia e presero categorie evangeliche per teorizzare le prime realtà economiche. Nei monasteri, per spiegare come, per immaginare, per teorizzare il giusto prezzo, a quale prezzo vendere grano ai contadini attorno ai monasteri, si presero categorie bibliche. Si sublimò il linguaggio biblico per una fondazione etica dell'economia, già nei monasteri e poi i francescani e i domenicani che scrissero vere e proprie teorie sulla moneta, sull'usura, sull'interesse e su tutte quelle categorie economiche che poi diventarono l'economia europea come prassi e come pensiero. Quindi c'è uno spirito religioso nella prima fondazione del capitalismo, c'è uno spirito cattolico e protestante che non sono semplicemente il passato. Ciò che vedremo è che questa dimensione religiosa del capitalismo sono come le radici non sono il passato della pianta, ma sono il presente. Senza radici la pianta muore. Quindi per capire in profondità che cosa sta accadendo oggi nella finanza, nel credito, nel credere, cosa sta accadendo dentro le grandi imprese multinazionali, dovremo fare i conti con la teologia. Soprattutto per capire le differenze tra il capitalismo nordico, del nord Europa, dell'Olanda, dell'America del Nord, e il capitalismo del sud Europa, dell'Italia, della Spagna, del Portogallo, della Grecia. Non a caso cito paesi che hanno vissuto una crisi e la vivono ancora molto seria, dovremo capire i diversi spiriti che li hanno fatti nascere. Ed è quanto faremo. Quindi parleremo in queste puntate di teologia, di riforma protestante, di Lutero e di parole che sembrerebbero apparentemente distanti. E per iniziare un'esplorazione partiamo da una pagina nota di Walter Benjamin, un importante filosofo del Novecento, che in un appunto del 1921 riflette sul capitalismo come religione.
Nel capitalismo va scorta una religione. Vale a dire, il capitalismo serve essenzialmente all'appagamento delle stesse ansie, pene e inquietudini alle quali un tempo davano risposta le cosiddette religioni. La prova di questa struttura religiosa del capitalismo, non solo, come intende Weber, come una formazione condizionata dalla religione, ma piuttosto come un fenomeno essenzialmente religioso, condurrebbe ancora oggi nella falsa direzione di una smisurata polemica universale. Non possiamo serrare la rete nella quale ci troviamo. In futuro, tuttavia, ne avremo una visione d'insieme. Già nel momento presente possiamo però riconoscere tre aspetti di questa struttura religiosa del capitalismo. In primo luogo, il capitalismo è una religione puramente cultuale, forse la più estrema che si sia mai data. In esso nulla ha significato se non in una relazione immediata con il culto. Esso non presenta alcuna particolare dogmatica, alcuna teologia. L'utilitarismo acquista, in questa prospettiva, la sua tonalità religiosa. Un secondo aspetto del capitalismo è connesso a questa concrezione del culto, la durata permanente del culto. Non esistono giorni feriali, non c'è alcun giorno che non sia festivo, nel senso terribile del dispiegamento di tutta la pompa sacrale, dell'estrema tensione che abita l'adoratore. Questo culto è, in terzo luogo, colpevolizzante, indebitante. Il capitalismo è presumibilmente il primo caso di un culto che non espia il peccato, ma crea colpa, debito. In ciò, questo sistema religioso è preso nel gorgo di un movimento spaventoso. Una coscienza spaventosamente colpevole, che non sa come espiare, si afferra al culto, non per espiare in esso questa colpa, debito, ma per renderla universale, per conficcarla a forza nella coscienza.
Quindi per Benjamin il capitalismo è una religione, non solo a tracce di sacro, ma si presenta come religione. Ma in quale senso allora possiamo dire che nel XXI secolo, ancora, perché Benjamin scrive 100 anni fa, nel XXI secolo il capitalismo è ancora o può essere definito addirittura una religione? In realtà che ci fosse una dimensione religiosa nel capitalismo lo aveva pensato e detto anche un francese, Claude-Henri de Saint-Simon, che all'inizio dell'Ottocento immaginò e realizzò una vera e propria religione degli imprenditori, dei capitalisti e della scienza, che ebbe un certo successo in tutta Europa, anche in Italia. La nuova religione di Saint-Simon era universale e laica, i suoi preti di scienziati, di ingegneri e di industriali. Marx lo annoverò tra gli autori utopici, ma in realtà, se guardiamo Saint-Simon alla luce del capitalismo del XXI secolo, dovremmo dire che più che utopia la sua era una profezia, bizzarra ma profezia, perché quella religione del capitalismo, dei tecnici e degli scienziati in realtà non è così lontana da quanto osserviamo oggi, con alcune differenze. Innanzitutto l'alleanza che lui proponeva tra tecnica e capitale oggi è molto più potente e molto più radicale. E poi non sono stati gli ingegneri e i produttori a diventare i nuovi profeti di questa religione. Il loro posto lo hanno preso in realtà i finanzieri e soprattutto, vedremo tra poco, i manager. Al centro del tempio non c'è il dio produttore, come voleva Saint-Simon, ma c'è il dio consumatore. Il vero idolo del nostro tempo è il consumo, ed è quindi il consumatore. Guardiamo da vicino questa tematica del business e della grande impresa vista da una prospettiva religiosa. L'ideologia del business sta diventando la prima religione dell'epoca della globalizzazione. Questa è una tesi che voglio porre all'inizio del mio ragionamento, perché è il cuore del discorso su religione e grande impresa. Questa ideologia religione è prodotta e coltivata innanzitutto nelle grandi business school di tutto il mondo, che sono i nuovi templi del nuovo sacro. Queste business school che conoscono un successo enorme perché presentano la loro ideologia come tecnica, non come religione. E quindi, in quanto tecnica, come tecnica è di portata universale, si presenta laicamente, senza dogmi. Ma questo è un imbroglio, perché in realtà ciò che viene presentata come tecnica in realtà è un'ideologia e in quanto tale dovrebbe essere considerata e criticata. E così questa nuova ideologia neomanageriale presenta i propri strumenti come universali, che si applicano allo stesso modo a Boston e a Nairobi. Un'automobile e un PC funzionano allo stesso modo in tutto il mondo. In realtà dietro questa tecnica si veicola un'idea di mondo, di individuo, di rapporti sociali. E una religione che ha due dogmi principali, che vedremo nelle prossime puntate, che si chiamano meritocrazia e incentivo. Dovremmo guardare con molta più attenzione l'ideologia manageriale del nostro tempo, perché mentre si discute molto sulla sostenibilità ambientale del capitalismo, si parla molto di etica economica, si parla poco dell'etica manageriale che sta entrando in tutte le organizzazioni umane, dalla scuola alla politica, alla sanità, eccetera. Perché? Perché questa ideologia è stata capace di riciclare molte delle idee dei suoi critici del Novecento. Come hanno mostrato Yves Chapelot e Luc Boltaski, due francesi, nel loro libro Il nuovo spirito del capitalismo, il capitalismo contemporaneo ha un successo enorme perché consuma i propri nemici. I principali nemici che il capitalismo aveva nel Novecento, i nemici sociali, cioè chi diceva che il capitalismo aumenta le diseguaglianze, i nemici estetici, chi diceva che il capitalismo è brutto, crea dei mostri estetici, in realtà oggi i creativi e gli esteti sono al centro di molte imprese della new economy e la responsabilità sociale di impresa è diventato un grande business del capitalismo. Cioè il capitalismo cresce mangiando i suoi nemici, d'altronde come tutti i grandi imperi hanno fatto nel passato. Ascoltiamo un brano tratto dal libro di Chapelot e Boltaski sul nuovo spirito del capitalismo.
L'accento posto dal neo-management sulla convivialità, sui rapporti umani autentici, rappresenta nell'ordine dell'organizzazione della produzione una risposta alle critiche che denunciavano l'alienazione nel lavoro e la meccanizzazione delle relazioni umane. La fine della burocrazia e del suo progetto di eliminare tutto ciò che non è razionale, ovvero formalizzabile e calcolabile, dovrebbe permettere un ritorno a forme di funzionamento più umane, in cui le persone possano esprimere le proprie emozioni, le proprie intuizioni e la propria creatività. Il neo-management non propone forse a ciascuno di non essere più un semplice strumento, ma di realizzare le proprie aspirazioni e di esprimere la propria personalità? In termini più generali, ponendo l'accento sulla polivalenza, sulla flessibilità dell'impiego, sull'attitudine ad apprendere e ad adattarsi a nuove funzioni, piuttosto che sul possesso di un mestiere e sulle qualifiche acquisite, ma anche sulle capacità di coinvolgimento e di comunicazione, sulle qualità relazionali. Il neo-management si orienta verso quello che viene chiamato sempre più spesso saper essere, contrapposto al sapere e al saper fare. Poiché il reclutamento si basa sulla valutazione delle qualità più generiche della persona, le stesse che valgono anche nei rapporti della vita privata, nelle amicizie, negli affetti, e non su qualifiche oggettivate, diventa difficile distinguere tra l'operazione che consiste nell'ingaggiare dei collaboratori per realizzare un determinato compito e quella che consiste nello stabilire un legame con degli esseri umani perché ci si trova bene con loro in termini personali. Questi orientamenti del neo-management sono spesso presentati, come si è visto, come uno sforzo per orientare il mondo del lavoro verso una dimensione più umana, ma in compenso possono dare origine a nuovi rischi di sfruttamento.
Il tema del capitalismo e del suo spirito è uno dei luoghi classici del pensiero sociale dei sociologi del Novecento. Max Weber è tra i più famosi, ma in Italia anche la scuola dell'Università Cattolica di Amintore Fanfani ed altri. Quindi abbiamo chiesto a Mauro Magatti, sociologo dell'Università Cattolica di Milano, il suo pensiero sulle tracce del sacro, in particolare del cristianesimo, nel capitalismo contemporaneo, dove ancora oggi sono visibili e se quell'antica analisi ormai di Weber, di Zombart, di Brentano, di Fanfani sono interessanti per comprendere il capitalismo di oggi con le sue contraddizioni e le sue potenzialità. Buongiorno Mauro Magatti, benvenuto.
Buongiorno Bruni, grazie per l'invito. Sì, la domanda che mi poni è una domanda tanto importante quanto sottovalutata e anche per alcuni aspetti dimenticata. Partirei dalla cosa più semplice e anche forse dal riferimento più classico. Alla fine dell'Ottocento ci fu una lunga discussione che possiamo ricondurre da una parte alle tesi di Marx, che spiegava l'economia in base al rapporto di produzione, quindi a questioni di tipo strettamente materiale, e dall'altra parte normalmente si contrappone Max Weber, un sociologo tedesco di grande importanza, il quale invece sosteneva che sia nella sua origine sia nel suo sviluppo l'economia moderna nella sua forma capitalistica doveva essere letta in rapporto alle trasformazioni culturali e anche agli orientamenti spirituali del tempo. Al di là di quella discussione tra Marx e Weber, io credo che il tema sia molto rilevante, cioè anche oggi siamo abituati a pensare all'economia come una grande macchina, un sistema, qualche cosa che riguarda solo la tecnologia o che riguarda appunto i rapporti nel mercato del lavoro. Tendiamo a non capire che invece l'organizzazione economica ha sempre intimamente a che fare con gli orientamenti spirituali di un popolo e di un tempo. A me piace dire così che alla fine l'organizzazione economica altro non è che la traduzione in fatto materiale, in fatto organizzativo di l'evoluzione culturale e spirituale raggiunta da una civiltà. Questo è un tema molto importante perché Weber ha sostenuto, ricostruendo il processo di formazione del capitalismo, che proprio alcuni cambiamenti che erano avvenuti all'interno del mondo cristiano, in particolare ad alcuni filoni della riforma protestante, erano la base di cambiamenti nel modo di guardare le questioni economiche, in particolare Weber con la famosa tesi dell'etica protestante e in particolare dell'etica calvinista, diceva che il capitalismo è nato laddove i borghesi che avevano acquisito il modo di pensare calvinista cercavano nel successo economico terreno le prove della predestinazione alla salvezza eterna. Dall'altra parte, tu hai citato giustamente il filone cattolico italiano e in particolare un bellissimo libro scritto da Mentore Fanfani quando era ancora un giovane professore prima di andare a fare il politico, in cui Fanfani contestava un po' la tesi di Weber sostenendo che in realtà il capitalismo era nato in un contesto cattolico e aveva cercato di far vedere come tutta una serie di virtù e di tradizioni che sono passate attraverso la tradizione francescana e più in generale un certo modo di guardare le cose materiali non per se stesse ma con riferimento al valore per l'intera comunità e per lo sviluppo dell'umanità, dovevano essere considerate quelle invece che gli orientamenti calvinisti la base del capitalismo.
Sì, no, volevo chiedere una specificazione, perché la teoria di Weber da una parte e quella di Fanfani dall'altra, anche se diverse, mettevano in luce che il capitalismo nasce da uno spirito, cioè che c'è una dimensione ben più grande del denaro dietro l'origine del capitalismo. Ora ti volevo chiedere, secondo te oggi questa tesi è ancora valida? Ci può essere un capitalismo senza spirito nel XXI secolo? O magari quale spirito può animare il fare economia oggi?
La risposta è almeno doppia. Da una parte io penso che l'organizzazione economica abbia bisogno di uno spirito, di una dimensione spirituale, culturale, profonda, che abbia a che fare col senso e significato che diamo alle cose. La seconda parte della mia risposta è che io penso che in particolare con gli anni 60 e 70 c'è stata una trasformazione dentro la storia dello spirito del capitalismo e si è ridotta l'importanza della matrice cristiana che abbiamo visto, vuoi nella versione protestante, vuoi nella versione cattolica, certamente è stata fondamentale per il sorgere del capitalismo. E invece si è diventata sempre più forte uno spirito chiamiamo edonista, che più esattamente può essere ricondotta alla celebre tesi di del famoso psicanalista francese Lacan, il quale in un intervento nel 1971 che fece proprio a Milano sostenne che il capitalismo nascente e che si è affermato nei decenni successivi stava imparando a utilizzare il desiderio soggettivo individuale e oggettificando questo, rendendo oggetto questo desiderio nella molteplicità dei beni di consumo che era in grado di offrirci, e che questo nuovo spirito avrebbe un po' per volta preso il posto delle matrici spirituali cristiane da cui era nato. Per questo dico che sempre il capitalismo ha bisogno di uno spirito. Questo spirito può essere declinato in modi molto diversi e, per concludere brevemente, io penso che nella crisi che stiamo attraversando è proprio la crescente difficoltà di quello spirito edonistico che abbiamo coltivato negli ultimi 40 anni che oggi diventa la causa della nostra difficoltà di pensare il futuro, di pensare una crescita sensata.
Bene, grazie Mauro Magatti, contributi molto utili, molto importanti per il nostro ciclo e buona domenica.
Grazie professor Bruni dell'invito.
Nelle mura di queste imprese perfette iniziano a comparire alcune crepe che dovremmo prendere molto sul serio. Una ha a che fare con la crescente fragilità relazionale ed emotiva dei dipendenti e dirigenti delle grandi imprese, di quelle globali e grandi in particolare. Ormai molte imprese multinazionali inseriscono il burnout nello sviluppo normale di una carriera di un manager, perché è una tappa che sta diventando inevitabile per come viene concepito, pianificato e incentivato il lavoro del management. E così a primo burnout ne segue un altro e poi un altro ancora, perché dopo la cura si torna dentro le stesse relazioni tossiche, nella stessa cultura patologica che produce malessere. Un malessere alla cui radice si annida un vero e proprio paradosso. Una legge aurea della cultura manageriale del XXI secolo è il divieto di mescolare i linguaggi e le emozioni della vita privata con quelli della vita d'impresa. Parole quindi come dono, gratitudine, amicizia, perdono, gratuità, che tutti riconosciamo essere importanti nei rapporti familiari, sociali, comunitari, devono però essere tenute assolutamente fuori dai luoghi di lavoro, perché lì improprie, inefficienti e soprattutto perché pericolose. Ma, qui il paradosso, mentre queste nuove imprese coltivano e teorizzano una cultura di separazione di linguaggi, di codici, di parole, quando devono poi selezionare e motivare i lavoratori e i dirigenti, utilizzano invece parole tipiche degli ambienti familiari, amicali, ideali, etici e persino religiosi. In quei colloqui, alcuni li ho conosciuti personalmente, si parla infatti di stima, di merito, di eccellenza, di rispetto, di passione, lealtà, fedeltà, riconoscimento, sacrificio, di comunità e persino di spiritualità. Parole e codici che attivano nella persona, se è giovane soprattutto, le stesse dinamiche apprese e praticate nella vita privata, religiosa e familiare. Lo stesso impegno richiesto, le stesse passioni in gioco, le stesse liturgie attivate nelle convention aziendali, dove sembra a volte di partecipare a delle vere e proprie messe. E perché tutto ciò dovrebbe essere un problema? Potremmo chiederci. Nelle imprese tradizionali dei secoli scorsi, nel primo e nel secondo capitalismo, ai lavoratori e ai dirigenti veniva chiesto molto, ma non veniva chiesto troppo e soprattutto non veniva chiesto tutto. Restavano altri ambiti, la famiglia, la comunità, la religione, il partito, la cooperativa, nei quali si svolgevano brani di vita non meno importanti di quello lavorativo. Dove invece veniva chiesto molto, e in certi casi tutti, era la sfera familiare, la sfera religiosa e in misura diversa e in genere minore in quella militare in nome degli ideali di patria, popolo, nazione. Lì si poteva dare tutto perché la promessa valeva la pena. Quindi si capisce che il grande e pericoloso bluff delle moderne grandi imprese del capitalismo di ultima generazione si nasconde nell'uso di registri simbolici e motivazionali dello stesso tipo di quelli utilizzati in passato dalle fedi, ma, questo è il punto, snaturandoli, manipolandoli e ridimensionandoli radicalmente. Il nuovo capitalismo si è infatti accorto che deve avere l'anima delle persone, perché se non ha l'anima non ha niente, perché hanno bisogno le nuove imprese di tutta la persona, non solo del contratto. E quindi sanno che senza attivare le motivazioni più profonde dell'umano, che c'è di più profondo del religioso, non ottengono la parte migliore delle persone. Così chiedono molto, chiedono quasi tutto ai neoassunti. Chiedono un impegno di tempo, di priorità, di passioni, di emozioni. Chiedono di rinunciare al confine fra famiglia e lavoro. Un oltrepassare il confine che non può essere giustificato ricorrendo al solo registro del contratto e del denaro. È troppo poco. Perché solo il registro religioso del dono di sé e del sacrificio, parola molto usata nelle imprese, lo vedremo, soltanto il sacrificio religioso può spiegare che cosa viene chiesto in queste grandi imprese ai giovani. Ma, e qui entriamo dentro il paradosso, se l'impresa riconoscesse veramente tutto il dono che chiede ai suoi lavoratori, creerebbe dei legami comunitari che in realtà non vuole, perché quelle relazioni diventerebbero più fragili, non più gestibili e controllabili dal management. Così che cosa accade? ci si ferma al riconoscimento delle dimensioni meno profonde del dono di sé e soprattutto si fa rientrare il dono dentro il contratto. E questo è il grande tema del dono rubato dentro le imprese, rubato perché non riconosciuto come tale. E così nei primi anni, finché i lavoratori sono giovani, questo gioco di promesse, aspettative, riconoscimento, attenzione, impresa-lavoratore funziona. Funziona bene quello che si chiama il contratto narcisistico, che ognuno vede nell'altro, il giovane nell'impresa, il sé ideale e viceversa. C'è un gioco di specchi che funziona molto bene. Anche perché a noi piace molto il lavoro. Da giovani soprattutto, il lavoro è uno dei luoghi più belli della vita umana. L'impresa è il luogo delle azioni collettive e quindi l'impresa chiede molto perché sa benissimo che trova dall'altra parte qualcuno che può dare molto, può dare davvero moltissimo all'impresa. Ma col passare del tempo questi investimenti affettivi non riconosciuti si cumulano e diventano crediti emotivi finché un giorno si capisce che non saranno mai saldati. E iniziano le crisi. Le gratificazioni dei primi tempi si trasformano in delusione e frustrazione. Inizia la fase dell'insicurezza, della disistima, del sentirsi perdente, parola pessima e molto usata nelle imprese, e presto il crollo dell'immagine del lavoratore ideale costruito fino ad allora. Si capisce un giorno che il gioco non è valso la candela della propria vita che nel frattempo si è consumata, a volte esaurita e spenta. E il gioco continua con altri giovani, che presto verranno rimpiazzati da altri giovani in una giostra infinita. È impressionante il consumo di gioventù nelle grandi imprese, come negli eserciti e nei culti pagani. E qui arriviamo ad un messaggio che credo sia significativo. Le grandi parole della vita portano frutto solo se non sono strumentalizzate. Ad esempio, quindi, stima, riconoscimento, merito, eccellenza, eccetera. Queste parole grandi hanno bisogno di grandi spazi, di aria aperta, di essere accolte nella loro complessità e ambivalenza, perché è questa ambivalenza che le rende generative, vive, vere, e non permettono, per un meccanismo, per un dispositivo intrinseco, di essere usate a scopo di lucro. Certamente non lo consentono per molto tempo. Ma ogni ideologia, lo sappiamo, è essenzialmente un tentativo di manipolare una parola grande dell'umano riducendone complessità e ambivalenza per controllarla e gestirla. L'ideologia manageriale sta oggi manipolando stima, riconoscimento, comunità, sacrificio, merito, perché le usa senza gratuità e quindi senza responsabilità per i costi emotivi, per le ferite che l'ambivalenza di queste parole grandi porta sempre con sé. Tutti vorremmo spendere la nostra vita in un modo eroico, ma non possono essere le imprese e i loro obiettivi troppo piccoli i luoghi dove queste promesse si possano compiere in pienezza. Infatti, una delle tendenze più radicali dell'umanesimo contemporaneo, del nostro capitalismo in particolare, è il bisogno di controllare, arginare, normalizzare le motivazioni più profonde degli esseri umani, soprattutto quelle intrinseche, dove hanno le radici la nostra gratuità e libertà. Vorremmo avere creatività da parte delle persone. Vorremmo avere le cose più alte, vorremmo avere la libertà, la gioia, ma le vorremmo gestire. Questo è un punto fondamentale. Noi dovremmo essere coscienti, in realtà, che se vogliamo avere la parte migliore delle persone, dovremmo rinunciare a gestirle completamente. Ma questo è un tabù, perché il capitalismo non può rinunciare a gestire le persone. In realtà lo fa in modo molto più sofisticato di quanto possa apparire. E quindi si ferma a volte ad obiettivi troppo bassi. Le persone danno molto se possono dare tutto. Se invece sono controllate e gestite per dare qualcosa, in realtà non danno niente o danno troppo poco. Quindi dovremmo ammettere, se fossimo onesti, che se vogliamo veramente persone creative e libere al lavoro, dovremmo rinunciare al loro controllo. Ma questo è impossibile, forse. Ecco allora che il capitalismo moderno, per paura degli effetti potenzialmente destabilizzanti e sovversivi delle grandi motivazioni umane, il dono, gratuità, creatività, eccetera, si accontenta delle sole motivazioni strumentali o estrinseche. Così abbiamo lasciato alla democrazia il gioco delle differenze delle identità più profonde e l'abbiamo sottratte alle imprese. Così la nostra cultura d'impresa ha trasformato, ha ridotto tutti i vari perché delle azioni umane a un unico semplicissimo perché, che è quello dell'incentivo. Ma in realtà noi sappiamo che gli esseri umani vogliono tanto, vogliono molto, anche mentre lavorano. E questo è uno dei punti fondamentali, uno dei paradossi fondamentali dell'impresa contemporanea, su cui torneremo nelle prossime puntate. In tutte le persone le motivazioni sono molte, ambivalenti e intrecciate. La cultura ed gli strumenti della gestione aziendale possono favorire l'emergere delle motivazioni più profonde, ma possono anche favorire il cinismo organizzativo quando si accontenta degli incentivi e smette di chiedere troppo alle persone e così finisce per chiedere troppo poco, perché l'incentivo non è sufficiente per spendere una vita dentro un'organizzazione. Usciremo quindi migliori da questa grande transizione se creeremo organizzazioni più biodiversificate, meno livellate nelle motivazioni, se saremo capaci di dar spazio alla persona tutta intera, accogliendo però i rischi e i costi di tali cambiamenti. Organizzazioni abitate da lavoratori un po' meno controllati e un po' meno gestibili, ma più creativi, più felici, più umani. Gli esseri umani hanno molti meriti, molti di più di quelli che vedono e riconoscono le imprese. Rispondono certamente agli incentivi, lo facciamo tutti, ma prima rispondono alla coscienza, all'onore, al rispetto, alla dignità, anche nel mondo del lavoro. Finché continueremo a produrre visioni riduttive degli uomini e delle donne, continueremo a generare luoghi del lavoro e del vivere troppo piccoli per quell'animale malato di infinito che si chiama Homo sapiens. Concludiamo qui questo primo appuntamento. Partendo dalle radici religiose del capitalismo siamo arrivati a queste riflessioni chiaramente personali su alcune sfide delle imprese, del lavoro e della persona nel nostro capitalismo. Domenica prossima continueremo le nostre esplorazioni entrando direttamente nella riforma protestante, in questo spirito particolare che ha generato un certo capitalismo, e ci soffermeremo sulla meritocrazia, che è un vero e proprio dogma del nostro tempo. Buona domenica a tutti da Luigino Bruni e grazie per l'ascolto.
Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea.